e il titolo appunto è Incantare le sirene, il sottotitolo è Chiesa, teologia e cultura in scena, ed è pensato come una pièce teatrale, è pensato come una pièce teatrale, quindi è vari atti di questo andare in scena di Chiesa, teologia e cultura. E se qualcuno è curioso sul titolo poi me lo chiede, perché il titolo è carino, mi dice ma cosa vuol dire, come molti mi hanno chiesto. Viene da una citazione di Papa Francesco che è riportata all'inizio, che dice così: lo studio serve a porsi domande, a non farsi anestetizzare dalla banalità, a cercare un senso e da riclamare il diritto a non far prevalere le tante sirene che oggi distolgono da questa ricerca. Ulisse, per non cedere al canto delle sirene che ammagliavano i marinai e li facevano sfracellare contro gli scogli, si legò all'albero della nave e turò gli orecchi dei suoi compagni di viaggio. Invece Orfeo, per contrastare il canto delle sirene, fece qualcos'altro, intonò una melodia più bella che incantò le sirene. L'idea è di passare dall'atteggiamento di Ulisse a quello di Orfeo. Ecco. Va bene, allora finita lo spazio pubblicitario, dopo la pubblicità comincia la lezione. Stiamo facendo questo percorso sul tema della verità, più ci addentriamo e più personalmente mi piace, mi prende, ma anche mi crea altre domande. Se dovessi fare adesso il programma, metterei veramente altri testi con altre questioni, no? Perché mi sembra proprio uno di quei territori su cui, se usciamo da una logica puramente intellettualistica di pensare la verità come un'affermazione verbale, no? E di dire vabbè, è tutto chiaro, la verità o si sa o non si sa. Se si sa, bisogna adeguarsi alla verità e fine, questo è vero, questo è falso. Se usciamo da questa logica, questo tema della verità è proprio un tema pervasivo, cioè un tema che ci attraversa a tantissimi livelli, no? A cominciare da questa cosa che mi sta molto accompagnando, che in parte vediamo anche un po' oggi, ma che soprattutto poi è anche nel prossimo testo, che è questo tema della verità di se stessi, no? Sarà che quando uno comincia a superare certi anni ha molto più chiaro la fatica del fare la verità di sé, che non vuol dire che uno ha troppi rimpianti o che non è soddisfatto, contento, che ha molte cose belle nella vita, ma tra questo e fare la verità di sé c'è ancora un passaggio, no? Che è un po' più sfuggente, un po' più uno ha sempre la sensazione di non essere stato all'altezza della propria verità in qualche modo, no? E quindi appunto a cominciare da questo tema, ma insomma il percorso che stavamo facendo ha visto fino qui quattro testi dell'Antico Testamento, del Primo Testamento: la storia di Giuseppe, il testo dei numeri, quello che non c'era più acqua, Giona, il raccontino di Giona della balena di Ninive, e Osea la volta scorsa, il profeta Osea con la sua vita, appunto una verità di sé. E in qualche modo, come sempre nel nostro percorso, la parte sul Primo Testamento è più dedicata, più incentrata a descrivere il tema, a farci descrivere dalla Bibbia il tema secondo le caratteristiche più umane, più il modo in cui tutti, la sapienza con cui la scrittura ci rimanda alcuni movimenti profondi in cui gli uomini e le donne quasi di ogni tempo, poi noi lo leggiamo dal nostro tempo con alcune caratterizzazioni, ma in modo un po' generale hanno vissuto alcune grandi questioni, no? E quindi è un po' più una parte descrittiva. Con oggi entriamo nella seconda parte, che ormai è quasi sempre così, delle lezioni, cioè quelle che si nutrono di testi del Nuovo Testamento, e dove in qualche modo siamo un po' più invitati a a confrontarci con la novità, il di più, non lo so come definirlo, cristologico, no? Con il fatto che il figlio di Dio che prende carne, cammina sulle nostre strade, muore e risuscita, non è semplicemente descrittivo dei movimenti umani, anche se li assume totalmente fino all'ultimo, ma in qualche modo ci mostra la pienezza di un'umanità orientata a Dio. Quindi una pienezza di un'umanità vera, che ha una verità di sé. Il vero uomo, questa è un'espressione abbastanza tipica dei padri della Chiesa, Gesù è il vero uomo, no? È l'uomo pienamente realizzato secondo la verità del desiderio di Dio. E quindi entriamo in questo territorio un po' complicato, perché la prima domanda che verrebbe da farci è, secondo una logica un po' quantitativa, no? Gesù con il suo percorso aggiunge delle verità? Per tanto tempo i cristiani hanno ragionato così, no? C'è l'umanità e poi arriva Gesù che ti spiega quello che tu di tuo non sapresti, no? Mette qualcosa in più, no? Aggiunge una verità altra, e poi questa cosa qui aveva la sua ultima traduzione nel catechismo, quando si diceva con la ragione si può conoscere Dio, poi a un certo punto la ragione si ferma e interviene la fede, in cui credi quello che non capisci, non conosci, no? Cioè c'era questa idea un po' della vita cristiana e della vita come com'è, come due piani, due livelli, no? Il piano terra e il primo piano, cioè in cui c'è un punto che non è brutto, è bello, però è un piano terra, cioè quello che accomuna tutti, e poi ci sarebbe un pezzetto in più, diverso, no? Una verità altra, che spesso appunto era collegata all'idea di fede. E questo poi fa sì che anche nelle espressioni più comuni si dice, che non so, che uno è credente o non è credente, che sarebbe esattamente il corrispettivo rispetto a questa cosa qua, no? A queste verità altre, Gesù è figlio di Dio, è risorto, eh? Ci credo, non ci credo, mi piace il primo piano, non mi piace il primo piano, se non sono credente sto al piano terra, se sono credente vado su e giù tra il piano terra e il primo piano. Col risultato che essere credente sarebbe solo una rottura di scatole, che ti tocca fare le scale, cioè che è, non è per niente una buona notizia, ma è solo una fatica doppia che sarebbe impegnarsi, non so se riesco a spiegarmi, no? Adesso detto così è detto un po' a cartone animato, ma credo che spiega. Ora, una delle cose su cui più duramente Papa Francesco ci sta richiamando, il Concilio ci aveva richiamato, ma insomma, e che però su cui c'è tutta la resistenza di aver ragionato per 5 secoli in questo modo, per cui anche quando uno, pensandoci, non so, io parlo, spiego delle cose, uno dice no, ma hai ragione, è vero, è giusto, sono d'accordo, però poi dopo ti scatta sempre l'altro ragionamento, è proprio questa, no? Una delle questioni su cui abbiamo più resistenza a cambiare punto di vista, no? A renderci conto che che non c'è una verità altra, un'altra cosa da sapere, no? Una delle domande tipiche in parrocchia è sempre: ma cosa vuol dire, non so, vivere la famiglia da cristiano, o lavorare da cristiano, o come se ci fosse una verità altra da sapere, no? Un altro pezzo è che io non lo so. E una delle cose su cui non riflettiamo mai è che proprio i credenti sono quelli che poi non lo sanno mai, no? C'è qualcosa che non torna, cioè come sarebbe che se uno è credente poi c'è sempre la domanda che non sa che cosa vuol dire questo di più da cristiano attaccato a tutti i pezzi della vita umana, no? Allora, questo qui è un po' lo scenario dentro cui si muovono i 4 brani di oggi e dei prossimi 3 mesi, no? Tentare di ragionare. Per non farvi stare con il suspense vi anticipo la risposta in qualche modo, che però è la risposta almeno che mi sembra venga fuori dai testi della scrittura, che però detta così appunto probabilmente si capisce, ma non basta da sola vincere la resistenza, bisogna un po' entrarci dentro, masticarla, lasciarla un po' lavorare per spostare il punto di vista, perché è proprio un altro punto di vista, no? E l'altro punto di vista sarebbe che l'esperienza della fede è fare fiducia che la verità si va facendo, non che io la so, che qualcuno me l'ha spiegata, che è già data, ma che la storia non è destinata a schiantarsi, che c'è una verità che si va facendo nella storia, e che dunque la grande attitudine del cristiano è il discernimento, che c'è una verità dell'umanità, della storia, dei singoli esseri umani, uomini e donne, una verità del Vangelo che si va facendo, che siamo tutti ancora e sempre sulla soglia del Vangelo, all'inizio, no? Che il Vangelo non è alle nostre spalle, qualcosa da imparare, studiare, ma è davanti a noi, è ancora... ancora viene detto, e per questo viene continuamente proclamato nella liturgia, no? Ancora viene annunciato, e in qualche modo allora il compito dei cristiani non è sapere come si lavora da cristiani, ma è lavorare bene, come tutti gli esseri umani dovrebbero cercare di fare al meglio possibile, e mentre lavorano fare fiducia che lì, in modo non sempre evidente, c'è Dio che parla, c'è un pezzo di verità che sta venendo fuori per me e per tutti. Asterisco, nota a fondo pagina, anche qui in qualche modo lo anticipo in modo sintetico, ma diciamo su queste due cose, quella che ho appena detto, quella che sto per dire, staremo questi 4 mesi, quindi uno intanto comincia a tenerseli lì, ma non è troppo difficile. Io credo che in questo momento noi abbiamo tutti una grande difficoltà che ci viene dalla cultura in cui viviamo, da come siamo fatti, da come ragioniamo, dall'atmosfera in cui stiamo, che è un'atmosfera che svaluta moltissimo quello che si direbbe la partecipazione a un'impresa. Partecipare a un'impresa che sia un'impresa comune, che sia qualcosa che non necessariamente mi conviene, mi dà qualcosa immediatamente, eccetera, è sempre più difficile, no? Non abbiamo più il senso di cosa vuol dire partecipare a un'impresa. Perché questa cosa è importante? Perché la fede è esattamente questo: partecipare all'impresa del fare la verità, come un'impresa che è un'impresa comune, no? Che è un sogno un po' folle e non particolarmente appagante magari nei passaggi singoli. E invece il grande rischio è di leggere la fede come qualcosa che in qualche modo deve appagarmi, deve darmi delle risposte, deve guidarmi, deve illuminarmi, no? Perché non è un'impresa, è una prestazione. Questo senso, partecipare all'impresa, io ho deciso che per tutta una serie di considerazioni che nei prossimi mesi userò questa espressione, partecipare all'impresa ogni 2 per 3, cioè tutte le volte che posso usarla la uso, perché mi sembra che dica benissimo una cosa che ci manca proprio, no? Avere il senso di partecipare a un'impresa. Qualsiasi sia l'impresa, sono tante nella nostra vita, no? Il senso di lavorare un po' più gratuitamente per fare bene il proprio lavoro, perché la cosa in cui si lavora funzioni, e funziona anche se non si sa che è merito mio che funziona, perché funzioni, perché è bello che funzioni, perché l'impresa di quella istituzione lavorativa, eccetera, funzioni bene, no? E i cristiani fin dai primi secoli hanno saputo benissimo, la storia del martirio, cioè dei martiri ce lo dovrebbe ricordare, che partecipare a un'impresa è qualche cosa per cui vale la pena di vivere, e contemporaneamente può anche valere la pena di morire se serve. non è indispensabile salvarsi la vita, è indispensabile partecipare all'impresa. E allora, l'impresa della verità è un'impresa per cui vale la pena di vivere e di morire. Però questo è veramente un elemento di grande resistenza culturale. Ma la verità di Dio nel mondo non si fa senza qualcuno che partecipi all'impresa, senza che gli uomini e le donne partecipino a questa impresa. Non si può fare. Dio ha scelto di non farlo da solo. E in Gesù Cristo ci è mostrato che partecipare all'impresa del Padre è valsa la pena di morire e dunque di essere risuscitato. Non so se riesco, almeno come grande immagine, a farvi vedere la questione in ballo. Allora, fatta questa lunga premessa, il testo di oggi, che viene dalla parte finale del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, probabilmente tutti voi lo sapete già, richiamo solo per rimettere i pezzi a posto. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo abbastanza particolare, molto costruito letterariamente, quindi è molto diverso dai sinottici, segue poco l'impianto cronologico dei sinottici, che già anche loro manipolano, ma è più vicino a come le cose sono andate. Invece Giovanni ristruttura, riorganizza, cioè è un Vangelo pensato e strutturato. E in particolare il capitolo 1 è il grande capitolo di cui tutti abbiamo in mente, da una parte il prologo, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, eccetera, un semifilosofico, e poi questo pezzo qua che sentiamo, che si tramanda col titolo La chiamata dei primi discepoli, perché il capitolo 1 è proprio, come dire, il punto di vista di Dio e il punto di vista degli umani, no? I due punti di vista che vengono messi esattamente fin dall'inizio in una situazione di dialogo, in cui si dice, ok, se Dio vede quello, che è il prologo, allora quello che succede sulla terra è questo. Adesso, anche qui traduzione un po' semplificata. Va bene, leggo il testo, poi lo commentiamo. Lo comincio qualche versetto prima rispetto a quelli scritti, che era dal versetto 40, invece comincio dal versetto 35. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Questo è il testo, è un testo, dicevo, molto costruito come tutto il Vangelo di Giovanni, quindi da un certo punto di vista stilizzato, che ci inganna un po', perché sembra un raccontino di cui si capisce, no? Quello incontra quello, parla con quello, dice quello, eh? E c'è questa specie di catena di nomi che si chiamano l'un l'altro, eccetera. Solo che apparentemente sembra una storiella. Il problema è che, come il capitolo della Samaritana, come quello dell'adultera, sono storielle che si capiscono, ma di per sé sono storielle stilizzate, cioè in cui il dialogo, il processo di scoperta, di interiorizzazione, il movimento è rappresentato con una battuta sola, con una frase sola, che indica dal punto di vista di Giovanni il movimento fondamentale. Cioè, io posso dire, ok, per arrivare lì devi andare a destra, e questo indica il movimento fondamentale, oppure posso dire, per arrivare lì, tu passi davanti a un palazzo che è bellissimo, c'è delle finestre decorate che sono incredibili, molto belle, e poi è sempre abitato dentro, c'è sempre dei balli, per cui se ci passi la sera vedi la luce, fai tutta la descrizione. E poi dopo il palazzo, che hai notato, se vai ancora un po' più avanti c'è un negozio dove si compra benissimo, e vado avanti e alla fine e giri a destra, no? E sei arrivato. Dire vai a destra è la forma stilizzata, no? Non ti dico tutte le cose che succedono nel percorso, però ti dico il movimento fondamentale, perché poi alla fine della fiera la questione è che devi andare a destra, perché se vai a sinistra non ci arrivi, eh? Però è vero che nel nostro camminare non è solo che andiamo a destra o a sinistra, no? Guardiamo le vetrine, incontriamo le persone, ci godiamo i pari. Se uno va in una città che non conosce, gira col naso per aria, guarda l'atmosfera, e se no basta Google Map, no? Che ti dice sinistra, destra, dritto, alla rotonda, la seconda uscita, e va bene, ma non è aver visitato una città, guardare su Google Map l'itinerario, no? Allora, il Vangelo di Giovanni è un po' Google Map, cioè ti dice destra, sinistra, in modo molto stilizzato, con una sola battuta, in generale molto densa, ti dà l'indicazione del movimento. Dietro che cosa è accaduto, quali parole, quali vite, tante, no? Ma l'indicazione fondamentale però te la segnala, ok? Quindi il dialogo va letto in questa logica qua, se no questi erano tutti un po' matti, cioè Giovanni dice, ecco il figlio di Dio, quelli piantano Giovanni e vanno dietro, poi hanno questo dialogo surreale, dove dimori, venite, vedete, erano le 4 del pomeriggio, cioè, ma di che, cioè, sono pazzi, non so se riesco a spiegare. Boh, invece per questo ho aggiunto un po' questi versetti, no? Il soggetto di partenza Giovanni è esattamente nella nostra condizione, è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, che trasmigra nel Nuovo. Giovanni si comporta come i profeti un po' pazzarelli dell'Antico Testamento, che fanno della loro vita un segno di contraddizione, nel deserto mangia le cavallette, fa questi proclami, finirà con la testa tagliata perché va a conflitto col potere. È proprio l'immagine del profeta dell'Antico Testamento, che vive nella figura dell'Esodo, nel deserto, nel tempo del fidanzamento con Dio, e sulla soglia del Nuovo Testamento. Battezzerà Gesù, dirà c'è uno più grande di me, e poi finisce, no? Io devo diminuire, lui deve crescere, è proprio sulla soglia. E lo stesso di figura che mi piacciono di più, Simeone e Anna nel Vangelo di Luca, no? Che ricevono Gesù bambino al Tempio, è la stessa funzione. E i primi capitoli del Vangelo di Luca sono proprio il ponte dall'Antico al Nuovo Testamento, no? E noi siamo Giovanni, siamo sempre permanentemente sulla soglia tra l'antico e il nuovo, tra la legge e lo spirito, tra come siamo fatti e come in qualche modo Gesù ci invita a diventare meglio di quanto noi stessi possiamo credere di noi, no? E l'altra precondizione, oltre che essere sulla soglia, è che sono due dei suoi discepoli. Allora, non so se ci avete mai fatto caso, i discepoli vengono mandati a due a due, in Luca 24 hanno due che stavano andando verso Emmaus, sono sempre due, perché uno da solo non basta. E questa roba qua è bestiale, perché è una delle cose più chiare dei Vangeli, ma più rimosse in assoluto. Noi abbiamo trasformato il cristianesimo in un fatto di interiorità, di ognuno che si guarda dentro. Il cristianesimo ha base due, perché è nello spazio del dialogo che si sbilancia il ciascuno, e in questo sbilanciamento Dio entra. Nel momento in cui io parlo, faccio un primo gesto di affidamento fondamentale, mi affido alle orecchie di un altro, che stia a sentire, che capisca, che non si arrabbi, che non mi pigli in giro. Gli do un pezzetto di me, qualsiasi cosa sia, anche solo un'informazione. E in questo sbilanciamento, in questa ecstasy proprio, in questa uscita da sé, che è anche sempre uno spossessamento, come ogni parola, una parola quando è detta non la puoi tirare indietro, è detta, ha il suo destino, è andata, in questo sbilanciamento c'è lo spazio perché Dio si inserisca, perché la verità si faccia. La verità non si fa per quello che io imparo, da fuori mi entra dentro. La verità si fa per quello che io dico, per l'atto di affidamento verso l'esterno. Per questo bisogna essere sempre almeno due, tranne dopo i grandi sviluppi tecnologici in cui la gente parla da sola camminando per strada con l'auricolare, ma anche lì però c'è un due virtuale, ma c'è un altro dall'altra parte, perché se no non è che parli con l'auricolare, parli con un interlocutore che sta nello spazio e nel tempo distante, ma parli, no? Giovanni sta lì con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passa, dice: ecco l'agnello di Dio. E qui c'è la chiave di tutto il testo successivo, e non per il contenuto di quello che dice, ma che cosa dice. Siamo all'inizio del capitolo 1. Quello che dice è quello che non c'è ancora, è quello che Simeone e Anna dicono sul bambino, è quello che chi sta sulla soglia dice di fronte a quello che non è ancora, alla verità che si dovrà fare, che si farà. Una fede in base 2 è una fede che fa fiducia sulla verità che ancora non si vede. Che vede quello che ancora non si vede. I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora, appunto, stilizzato, ma il movimento è chiaro, no? Vanno verso un'altra verità, verso una verità. Si sono fidati di Giovanni, si fidano di Gesù. Ed è interessante, perché la verità verso cui vanno si ferma. Gesù si voltò e disse loro: che cosa cercate? La verità è una domanda, non è una risposta. E anche qui, questa è un'altra struttura fondamentale presente totalmente nei Vangeli e fortemente rimossa. Pensate all'episodio dei magi, no? I magi sono sapienti, scrutano il cielo, vedono la cometa, sono disponibili, si mettono in cammino, fanno un casino di chilometri e per adorarlo, quindi con ottime intenzioni, quando hanno messo tutto, il risultato qual è? Che arrivano da Erode e chiedono: dov'è il bambino? L'esito di aver fatto tutto è una domanda. Gesù, tutte le volte che incontra qualcuno, fa una domanda. Quando viene esplicitamente richiesto di una risposta, sono tre o quattro casi, quando i farisei gli pongono dei problemi, quando il giovane ricco gli dice cosa devo fare, eccetera, risponde normalmente, almeno secondo i Vangeli, con una parabola, che è un'implicita domanda, perché una parabola non è una spiegazione. Quando il giovane ricco gli chiede cosa devo fare, lui racconta la parabola del buon samaritano e dice chi è stato il prossimo, conclude con una domanda, chiede una presa di posizione, anche sbagliata. A proposito del discorso di prima, il problema non è prendere la posizione giusta, è prendere la posizione, mettersi da qualche parte, perché quando la decisione è sbagliata, la presa di posizione è sbagliata, se è in buona fede Dio trova il modo di correggerla, come ha fatto con Pietro, come ha fatto, no, non c'è problema, quello è il mestiere suo, sapere che cosa è giusto è il mestiere suo. Allora, la verità che i due cercano si trasforma in una domanda: che cosa cercate? Ed è buffo, perché loro si sono mossi, perché Giovanni ha detto, ecco l'agnello di Dio, che cosa cercate? Uno dice, cerchiamo l'agnello di Dio piuttosto che il Messia, il profeta. Loro gli dicono, dove dimori? Dove stai? Qual è la tua casa? E anche qui altro tema densissimo dei Vangeli, il dimorare, il rimanere, lo stare, non il fare, il rimanere, no? Lo stare a casa, cioè il sentirsi nella verità di sé, quella più semplice, più quotidiana, più familiare. E la risposta di Gesù è: venite e vedrete. Ed è chiaro, questo è, diciamo, tutto il tema della sequela, bla bla bla, tema più famoso, più studiato. Andarono dunque e videro dove gli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Quel giorno, poi non sappiamo cosa hanno fatto dopo, ma quel giorno sono rimasti con lui. Boh. Allora, questo è un po' come la premessa, no? Sono i versetti che non erano segnati nel programma, ma perché esattamente ci dicono la direzione, la logica, no? Dentro questa logica c'è questa cosa bellissima: i due diventano una catena, uno chiama l'altro, l'altro chiama l'altro, eccetera. I due sono goffi imitatori, fanno lo stesso movimento di Gesù e gli dice un po' peggio, cioè fanno un po' più casino, non gli viene bene con quello di Gesù, perché non sono Gesù, però hanno capito che il paradigma è quello, che bisogna, come dire, provare a mettere in moto quel processo lì, no? Allora, uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. È interessante, la scrittura sa bene chi sono i fratelli, ed i Vangeli sono scritti molto prima della cultura tardo romantica sulla famiglia, che è quella dentro cui siamo tutti immersi, e quindi fratelli, per di più fratello non si sa bene che grado di parentela indicava esattamente nel Vangelo, era un senso di famiglia un po' più allargato, eccetera. Ma che cosa sa la scrittura? Che ci sono dei legami inevitabili, che sono i legami di sangue, ti piacciono o non ti piacciono, non dice niente degli affetti, della comprensione, dell'amicizia, dice ci sono dei legami inevitabili, e non è un caso che parte da lì, come esattamente Giovanni sicuramente aveva dietro il racconto che noi chiamiamo di Genesi. Andrea e Pietro sono Caino e Abele, no? Sono, cioè, in principio il capitolo 1 di Giovanni comincia esattamente come Genesi, è la riscrittura della storia dall'inizio. All'inizio ci sono due fratelli, anche qui ci sono due fratelli, è il legame inevitabile, indipendentemente da come decidi di percorrerlo, con amore, con odio, con rancore, frequentandosi, non frequentandosi, non smetterai mai di essere fratello di quel fratello, perché è tuo fratello, c'è poco da fare, non è soggetto a trattative. E comincia tutto da lì, perché è esattamente la prima cosa che ci viene in qualche modo offerta come immagine della verità, è che siamo inevitabili gli uni per gli altri. Siamo inevitabili, che bisogna essere in due. Vabbè, siccome è molto tardi, questa idea dell'essere inevitabili gli uni per gli altri mi sembra un'idea su cui si potrebbe ragionare a lungo. Comunque comincia così, ed Andrea, che era uno dei discepoli di Giovanni, per primo incontra suo fratello Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia, e lo conduce da Gesù. Cioè fa esattamente quello che Giovanni ha fatto con lui, gli dice: guarda, è questo qua. E Gesù fissa lo sguardo, Gesù sta dando lezioni di verità e di fede, guarda e vede ciò che non c'è ancora. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa. E i Vangeli ci diranno molto più avanti, su questa pietra, cioè c'è una verità di Pietro che Pietro nemmeno sospetta, che è una verità addirittura che gli cambia il nome simbolicamente, e questa verità Gesù la vede e fa fiducia su questa verità. Questo non ha niente a che fare con la bravura di Pietro, eccetera. I Vangeli si premureranno di farci notare che Pietro tradisce, cioè in tutto il Vangelo di Giovanni i discepoli fanno sempre delle figure, come si dice a Roma, da peracottari, cioè sono proprio, sbagliano sempre tempo, non capiscono. I peccatori, le prostitute, le donne, gli stranieri capiscono Gesù. I discepoli sono sempre mezzo giro sbagliato, no? Sono sempre in ritardo, in anticipo, si fanno le domande sbagliate. Non c'è nessuna tentazione di perfezione in questo. Ma c'è, come dire, la prima grande lezione della fede, che è la fiducia nella verità che si farà, che non si vede ancora. Il giorno dopo Gesù vuole partire per la Galilea, qui trova Filippo e gli dice: seguimi. Ed è la seconda grande lezione di fede, no? E di verità. La verità si fa facendo fiducia su ciò che non si vede ancora e camminando, però, pedalando, perché se no, se stai fermo lì non succede niente. Filippo era di Bezzaida, cioè la città di Andrea e di Pietro, altro legame meno inevitabile di quello della fraternità, ma comunque erano dello stesso paese, la stessa frazione, e Filippo trova Natanaele e gli dice: abbiamo trovato colui, no? Cioè fa anche lui, ripete il meccanismo, ripete il movimento, no? La catena continua. E la reazione di Natanaele però non è una reazione di, come dire, di accordo, di fiducia, di andargli dietro. Natanaele è il primo ateo relativista, soggettivista, edonista, eccetera, che dice: beh, da Nazareth può forse venire qualcosa di buono, no? È il mondo brutto e cattivo, Natanaele, no? Che dice: ah, figurati. Figurati, perché vede quello che c'è, non quello che ci sarà. Vede Nazareth, che è un postaccio, probabilmente, che ne so, o comunque non godeva di buona fama, no? Vede quello che c'è, non quello che ci sarà. Filippo gli dice: vieni e vedi. Anche lui copia, no? Fa esattamente quello che ha detto Gesù, no? Ma Natanaele non va da nessuna parte, no? Non vede quello che non c'è e non pedala. È Gesù che intanto vede Natanaele. E Gesù dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Basterebbe questo versetto per smetterla di pigliarcela col mondo, con la cultura che non ci dà ragione, eccetera. Gesù, di fronte a quello che dice secondo la cultura del tempo che Nazareth fa schifo, dice: ecco veramente un israelita in cui non c'è falsità. E Natanaele nemmeno di fronte al complimento si commuove, eh? E gli dice: ma come fai a dirlo? No? Come mi conosci? Allora Gesù, come ogni tanto fa nel Vangelo di Giovanni, Giovanni fa fare a Gesù ogni tanto, fa un po' effetti speciali, qualche trucchetto da illusionista per scompigliare un po' le carte, e dice: prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fico. Gesù vede quello che non c'è, però il tema è sempre lo stesso, vede quello che non si vede, no? Vede il potenziale, ma non solo il potenziale come scritto, il potenziale rivoluzionario, il potenziale creativo che c'è dentro le cose, le persone. E Natanaele sugli effetti speciali crolla e dice: ah, però veramente tu sei il figlio di Dio, no? E Gesù però dice: vabbè, coso, cioè chiunque è capace di fare un effetto speciale, non è questo. Perché ti ho detto che ti avrei visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. E questo mi sembra veramente la frase chiave di tutto questo testo, ma anche del nostro percorso rispetto alla verità. Vedremo cose più grandi. Perché la verità non è ancora tutta detta o fatta, vedremo anche cose più grandi, no? In verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Questo versetto qua normalmente nel commento, per esempio quando questo testo viene letto nella liturgia, normalmente viene saltato perché è un po' difficile, c'è questo tono apocalittico, cosa cavolo vuol dire gli angeli salire e scendere, poi c'è dietro tutta la storia della visione di Giacobbe che vedeva gli angeli salire e scendere, eccetera. Invece io trovo personalmente che questo versetto spiega tutto, no? Cioè è proprio la cosa da vedere, no? La cosa da vedere è che il cielo e la terra, che il piano terra e il primo piano non sono più separati, e che la fatica di fare le scale non spetta a noi, spetta agli angeli, che mi sembra una buona idea essendo io una che non ama fare le scale. Ci sono gli angeli che sono, secondo la tradizione, il linguaggio, eccetera, i messaggeri, no? I rappresentanti di Dio nella storia, no? Siamo circondati di angeli che salgono e scendono le scale, no? Cioè che rendono il primo piano e il piano terra coincidenti, no? Raggiungibili, confusi quasi, no? Nella lettera agli Ebrei a un certo punto c'è quel versetto che abbiamo spesso citato all'altro perché è bellissimo, che dice: fratelli, vi raccomando l'ospitalità, perché alcuni di voi senza saperlo, così facendo, hanno ospitato degli angeli. E mi sembra che questa è esattamente la nostra situazione rispetto alla verità. Senza saperlo possiamo ospitare angeli, ospitare ciò che non si vede e che fa la fatica al posto nostro di mettere in comunicazione il piano terra e il primo piano, come dicevo all'inizio, e che rende il primo piano e il piano terra confusi, agibili. Ma per questo bisogna praticare l'ospitalità, cioè bisogna avere uno spazio aperto tra i due e i più di due e fare fiducia che non tutto si vede, che ciò che non si vede rischia di essere più importante. Fine.